farina vegetale, bevo per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo mi dà. Respirazione artificiale per resuscitare il vecchio buon umore, fai il favore, non criticarmi perché è sempre più difficile tirare avanti questo show. Mi fanno male i piedi a furia di ballare, un pediluvio nel tuo cuore mi concederò. Bimba, se sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia, guarda che mestiere che mi tocca fare, io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba, non è un caso di nevrastenia, puoi denominarlo spreco di energia, tutta la fatica che mi tocca fare solo per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare. Sali, ho una collezione di medicinali e due bicchieri e avanzi del pranzo di ieri. Ci sono tante sfumature anche nel colore delle scottature, le abrasioni che questa vita ci fa. Mentre inesorabili tiriamo avanti questo show, sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia, guarda che mestiere che mi tocca fare, io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba, non è un caso di nevrastenia, puoi denominarlo spreco di energia, tutta la fatica che ci tocca fare solo per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare.
Sono le 9.04, mentre inesorabili portiamo avanti questo show e beviamo idrofobina vegetale per dimenticare la peste suina evocata in apertura di trasmissione dalla professora Andrea Di Stefano. Bimba se sapessi, vecchio classico indimenticato di Sergio Caputo, per riaprire la puntata. E intanto un annuncio importante: il professor Alessandro Santoro è momentaneamente preso da cose più grandi di noi e quindi lo sentiremo tra poco attorno alle 9.20, mentre invece noi ripartiamo da Ursula.
Sì, ripartiamo da Ursula perché in connessione diretta con appunto il piano per lo stimolo dell'economia giapponese c'è...
Ecco, ha chiarito che non stiamo parlando di Ursula Andres, che è stato un mito della sua infanzia e della sua formazione,
ma
di
Von der Leyen, che è la nuova presidente della Commissione europea, che l'11 dicembre, mercoledì prossimo, la Commissione dovrebbe pubblicare un primo draft di comunicazione sul cosiddetto European Green Deal. Politico.eu, che è uno ormai dei siti di riferimento per le anticipazioni e le indiscrezioni su quanto accade a Bruxelles, ha tirato fuori una bozza di comunicazione nella quale si emerge che la Commissione vorrebbe mettere in campo un meccanismo per stimolare 100 miliardi di euro di investimenti. Si dovrebbe chiamare Just Transition Mechanism, insieme con la Banca Europea degli Investimenti, la stessa che due settimane fa ha votato l'uscita dagli investimenti in fonti fossili. E questi 100 miliardi appunto dovrebbero essere la base per un intervento di stimolo sulla crisi climatica e quindi per investimenti in particolare sulle rinnovabili, ma non solo. La von der Leyen deve fare i conti però con Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, perché i tre paesi sono in prima fila nel resistere a questo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica nel 2050, perché temono effetti di costi molto pesanti sulle loro economie, che sono fortemente dipendenti dal carbone e dalle fonti fossili.
E dalla von der Leyen a Vestager, il passo è brevissimo.
Esatto, il passo è brevissimo, perché stiamo sempre parlando di commissione, stiamo parlando di un commissario che tra l'altro è fortemente cresciuto in peso rispetto alla precedente commissione Juncker, la commissaria europea al mercato unico e alla concorrenza, la danese Margrethe Vestager, che ha dato il via libera ieri. O meglio, ha dato lei il via libera alla Commissione, la Commissione ha dato il via libera alla ricapitalizzazione pubblica per 2,8 miliardi della banca tedesca NordLB, che da tempo era finita sotto gli indici minimi di capitale per l'attività speculativa, soprattutto nel settore navale. Forse questo te lo ricordi, Gianmarco, avevamo parlato delle vicende relative ai noli e all'andamento dei noli.
Come dimenticare l'andamento dei noli?
Comunque l'ammontare necessario per il salvataggio, lo ripetiamo, molto consistente, 2,8 miliardi di euro, verrà fornito dai due lender azionisti, cioè la Bassa Sassonia e la Sassonia-Anhalt, e dal fondo delle casse di risparmio tedesche, che è una sorta di fondo volontario ma finanziato dalle banche pubbliche, quindi molto più rilevante del nostro fondo FITD, cioè del fondo italiano che è costituito dalle banche private e non dalle banche pubbliche, e che in altre occasioni la stessa commissione aveva invece bloccato nell'intervento di salvataggio per istituti molto meno in difficoltà della NordLB. Comunque la Bassa Sassonia metterà a disposizione garanzie per altri 800 milioni, quindi le casse pubbliche contribuiranno al rafforzamento per 3,6 miliardi complessivi. Questo per dire che, appunto, come è noto, il settore creditizio tedesco non è propriamente messo molto bene, anzi forse si trova in una condizione ben peggiore del tanto decantato problema degli NPL, cioè dei crediti non esigibili italiani.
E intanto notizia clamorosa, ma veramente clamorosa, alle 9:09, perché è un'ultima ora. Di Maio ha detto basta complottismo, cioè Di Maio che dice basta complottismo,
è
come Greta che dice basta eolico.
Sì, basta con le rinnovabili, sì, in effetti è una notizia clamorosa.
Basta complottismo, ha detto Di Maio, si riferiva alle voci di un'intenzione dei 5 Stelle di far cadere il governo e quindi a compensare, ci ha pensato Renzi, che nel frattempo ha detto il governo cade al 50%, ma non è questa la sede né il momento per tornare su quelle vicende. Torniamo invece al fatto che il tipo di atteggiamento descritto poco fa a proposito della Commissione la concorrenza Vestager non è lo stesso atteggiamento che il fondo interbancario ha avuto nei confronti della cassa di risparmio di Teramo.
Sì, esattamente, come dicevamo, la stessa Vestager aveva bloccato l'intervento del fondo italiano alimentato con il denaro di istituti privati per salvare, appunto, Tercas. La banca pesava meno dello 0,1% del settore, poi intervenne la famigerata Popolare di Bari, la stessa Popolare di Bari che adesso ha esattamente lo stesso problema, cioè il rafforzamento del capitale in cui è stato coinvolta una società maltese, e adesso è aperta una bellissima inchiesta giudiziaria su una storia che sembra tratta da una spy story, un film.
Ce la racconta?
Sì, De Bustis, che è già finito sotto indagine per questo, ha fatto di tutto per fare in modo che fosse autorizzato dal consiglio d'amministrazione.
Due De Bustis, chi è?
L'amministratore delegato. L'amministratore delegato, che all'epoca prima era direttore generale, e da luglio del 2019 è stato richiamato come amministratore delegato della Popolare di Bari. L'inchiesta invece riguarda una storia che è accaduta tra il dicembre 2018 e marzo 2019, quindi quando De Bustis era ancora direttore generale, e portò in consiglio d'amministrazione un piano che avrebbe dovuto mettere in sicurezza la banca. Si trattava di un'emissione obbligazionaria da 30 milioni di euro attraverso strumenti un po' particolari, sottoscritti da una società maltese, Muse Venture Ltd, che aveva un capitale però di soli 1.200 euro e che era considerata da tutti priva di trasparenza e soprattutto sproporzionata rispetto agli investimenti. De Bustis non cambiò idea e sottoscrisse poi quote di un fondo lussemburghese per un ammontare di 51 milioni di euro, dando garanzia a questi 30 milioni che però non arrivarono mai, e quindi questo si tradusse sostanzialmente in un buco ulteriore per la Popolare di Bari, già in difficoltà, e il tutto vede al centro un soggetto che è nelle liste nere dell'antiriciclaggio a livello internazionale. Visto che parliamo spesso di Malta e delle operazioni di antiriciclaggio, l'asse Malta-Bari mi sembrava di un certo interesse.
Da Malta a Teramo a Bari, insomma, impara la geografia con i casini delle banche. Una bella puntata oggi messa in campo dal professor Di Stefano, che citava questi 30 milioni di cui De Bustis era alla ricerca, che sicuramente non gli può dare ING Direct, che quei 30 milioni li deve pagare invece per colpa delle truffe online.
Sì, quelle che sarebbero state fatte grazie appunto ai buchi dei controlli del conto arancio. ING pagherà appunto 30 milioni di euro per chiudere la vicenda giudiziaria aperta dalla Procura di Milano lo scorso marzo. Truffe che sarebbero state commesse da alcuni suoi clienti tra il 2014 e il 2019. I 30 milioni sono già stati versati sul Fondo Unico di Giustizia, 29 come confisca dei proventi del reato, 1 milione come sanzioni. Le operazioni sospette che sono state analizzate dalla Procura e dagli investigatori sono state 355, e adesso si attende la risposta del GIP sulla richiesta di patteggiamento, il GIP che si dovrebbe pronunciare il prossimo 4 febbraio.
Sono le 9:14 minuti. Intanto l'Agenzia delle Entrate, che si prepara a mandare la richiesta della TASI e dell'IMU a tutti gli italiani proprietari di case in vista del Natale, ha mandato una cartella esattoriale a FCA, una cartella esattoriale da 1,5 miliardi per la sottostima del valore di Chrysler. Ma scrive per esempio il Sole 24 Ore nella sua home page, forse Chrysler FCA non sborserà nulla di tutto questo. Perché sta cartella esattoriale, e perché forse non pagherà nulla?
Allora, la cartella esattoriale si riconduce sostanzialmente all'idea che nell'operazione di trasferimento della sede legale fuori dall'Italia, che è avvenuta dal 14, ricordiamo la sede legale in Olanda e la sede fiscale nel Regno Unito, questo avrebbe prodotto un exit tax che era legata alla valutazione della plusvalenza che appunto FCA aveva realizzato mediante le operazioni per l'acquisizione e fusione di Chrysler. Secondo FCA valevano meno di 7,5 miliardi, il fisco italiano invece ipotizza plusvalenze per 12,5 miliardi, e quindi la differenza è 5 miliardi sui quali applicare un'aliquota IRES del 27,5%, e si arriverebbe quindi a una cifra compresa tra 1,4 e 1,5 miliardi, a quale andrebbero aggiunti poi interessi e sanzioni. Questo sostanzialmente è la richiesta dell'Agenzia delle Entrate, ma l'exit tax, secondo gli addetti ai lavori, con la plusvalenza stimata, il rischio di contenzioso dovrebbe essere invece affrontato in modo diverso, e quindi FCA cerca di sostenere che le richieste dell'Agenzia delle Entrate non sono assolutamente dovute, oppure cercherà un patteggiamento anche in vista della fusione con PSA, con la Peugeot, che ovviamente non si può tenere sul tavolo un contenzioso potenziale per una cifra così consistente a carico appunto della società che andrà a fondersi con Peugeot.
E intanto, cari amici investitori all'ascolto, attenzione, perché sembrerebbe crollare il mito della finanza che integra il reddito. Almeno questo è quello che accade negli Stati Uniti, lo sostiene il Financial Times, che parla di 2/3 degli statunitensi che non hanno avuto alcun beneficio oppure un minimo beneficio dal rally dei mercati.
Sì, mi ha colpito, e quindi lo propongo questa ampio spazio che è stato dato dalla Financial Times a una indagine effettuata con un fondo americano, una fondazione americana, Peter Peterson Foundation, su appunto quali sono, secondo gli statunitensi, gli effetti del rally finanziario, dell'aumento dei mercati. Bene, il 61% degli americani dice che i movimenti positivi dei mercati finanziari hanno avuto un effetto zero o piccolo sulla loro disponibilità economica, e invece il 31% ha giudicato come un impatto abbastanza grosso o molto consistente sulle proprie finanze. Questo è molto è un dato molto interessante, perché negli ultimi 30 anni la leggenda, diciamo, che ha sostenuto gran parte delle politiche fiscali e anche delle politiche neoliberiste negli Stati Uniti, e non solo, è stata questa, cioè che le minori tasse sul insieme dei redditi potevano permettere investimenti in finanza sufficienti ad avere disponibilità di reddito per pagarsi servizi che lo Stato non erogava più per effetto del taglio della spesa. In particolare stiamo parlando di quelli che sono le normali attività legate al welfare, quindi assicurazione sanitaria, spesa sanitaria, educazione, eccetera. E quindi il risultato di questo sondaggio metterebbe la parola fine a non solo ai dati reali, che sono già stati contestati più volte, ma anche al percepito sul ruolo dei guadagni finanziari sull'andamento del reddito delle famiglie americane.
Al Financial Times non crede invece l'Andrangheta, che investe tanti bei milioni in criptovalute. Poi c'è il problema che si fa fermare alla frontiera italo-svizzera, e quindi quel bell'investimento alla fine va un po' in fumo.
Sì, è una vicenda che ha trovato spazio molto piccolo su quotidiani nazionali, e così noi siamo andati, ci siamo appellati al Vibonese, una testata appunto di Vibo Valentia, che ricostruisce molto bene le indagini che sono scattate per effetto di un controllo alla frontiera. In particolare stiamo parlando del valico turistico di Maslianico, in provincia di Como, dove il gruppo Ponte Chiasso della Guardia di Finanza ha fermato un'autovettura guidata da Giuseppe Zinna di San Calogero, appunto un paese del Vibonese, con a bordo un cittadino iraniano, un italiano di Campi Bisenzio e un cittadino afghano residente in Germania. Nel controllo all'interno dell'auto e delle valigie e delle borse è emersa una documentazione di interesse valutario, un assegno bancario da 100 milioni di euro che era stato rilasciato appunto al soggetto afghano per incassare questi 100 milioni. I calabresi, che sono già stati condannati per traffico internazionale di cocaina, avrebbero ricevuto 30 milioni di euro in criptovalute.
Che uomo, come sa passare dal Glocal al Local in un passo, dal Financial Times alla Vibonese. E intanto, mentre tossisce Rauco per recuperare la voce, io vado a chiamare al volo il professor Santoro, perché altrimenti rischiamo di perdercelo.
already mopped it off in the morning. Out of the dark and into the light, when the morning comes, I will be alright. But it's still the same.
In the morning, deliziosa canzoncina pop firmata Coral alle 9:23 minuti qui al giorno delle locuste. E caro professor Di Stefano ha detto no. No, ma lo ha detto con quella nettezza, come quando da ragazzino chiedi vorresti essere la mia ragazza e lei ti dice no e già sta andando da un'altra parte.
L'ha detto come professore, uno dice ma professore posso riuscire a passare l'esame? No.
No, ecco quella nettezza lì.
Quella nettezza lì. Non hai studiato sufficienza?
No. Aveva cose
un po',
più
un po' labriatore.
Continuava.
Sei fuori.
Dopo glielo dico che gli ha dato del briatore.
Vabbè, dai.
Continua ad avere cose più grandi di noi. È un colloquio importante.
Ma noi abbiamo un ultimo punto in scaletta.
Sì, quindi abbiamo l'ultimo punto in scaletta. Però io a un certo punto, quando prima mi avevo detto posso alle 9:20, ho pensato che fosse una strategia, no? Coltivare la strategia dell'assenza, l'attesa, arrivo in fondo, così chiudo io. Invece no, ha detto proprio no. Già ieri sera l'ho sentito un po' riottoso, eh?
Ah, sì.
Però c'era la sconfitta con i serbi, boh, magari per quello, bah, vabbè, lo scopriremo.
Vabbè,
con cosa chiudiamo?
Chiudiamo con il Sirius Fraud Office inglese, che ha aperto un'inchiesta giudiziaria sulla compagnia mineraria Glencore per sospetto di tangenti. La vicenda riguarda la Repubblica Democratica del Congo, dove appunto il partner della stessa Glencore, Dan Gertler, che è un businessman americano, è già stato sanzionato per appunto conduzione opaca e ipotesi di corruzione sia nella gestione di miniere che di accordi relativi al petrolio appunto nella DRC. L'inchiesta ha prodotto una caduta immediata delle quotazioni di Glencore di più del 7% in una sola giornata. Glencore è a tutti gli effetti il primo operatore nella Repubblica Democratica del Congo, è uno dei principali produttori a livello internazionale di materie prime, in particolare di cobalto, che come noto è uno dei minerali più interessanti per lo sviluppo delle cosiddette batterie per l'accumulo di energia elettrica.
La peste del cobalto non è un rischio? Cobalto?
No, non è un rischio, anche se ovviamente la gestione del cobalto ha dell'impatto ambientale molto consistente.
Si porta dentro una peste metaforica il cobalto.
Sì, esattamente.
Esattamente. Senta, vuole chiudere facendo lo splendido sulle CAX oppure salutiamo?
Beh, sulle clausole contenute nel MES, che
in cauda venenum.
Sì, in cauda venenum non ammazza, nel senso che sono le clausole collettive legate al MES, che peraltro esistono dal 2013.
No, ma non faccio lo splendido, che è brutto, dai, sembra un po' irridente.
No, va bene,
al limite si può schierare al fianco di Salvini nella battaglia contro la Nutella, le nocciole turche.
Ma vabbè, ma non per le nocciole turche, cioè la Nutella ha altri problemi.
Altri problemi, come il fritto. Torniamo,
esatto, torniamo sempre parlando.
Sempre al punto, va bene. Okay.
Gli zuccheri soprattutto.
Gli zuccheri, ok. Ci sentiamo la prossima settimana, professor Di Stefano.
Alla prossima, speriamo col professor Santoro.
Che oggi ha detto?
No. Buon fine settimana.
Arrivederci.
Arrivederci.